Allora, abbiamo visto che ci sono svariati motivi per i quali studiare sociologia, e questi svariati motivi appunto hanno a che fare in linea di massima col fatto che si tratta di un sapere per certi versi specialistico che però ha a che fare con la materia della vostra vita, con la quotidianità, con i rapporti personali, con i rapporti lavorativi e chiaramente ha a che fare anche con quello che è il clima delle collettività e dei gruppi e di conseguenza con la sicurezza, che è uno dei motivi per i quali studiate in un corso che è principalmente ispirato appunto a discipline sociologiche, come vi dicevo. Nel senso che il nostro punto di vista in proposito è avere delle radici, delle basi sociologiche che non siano particolarmente complesse, ma che comunque esistano, in modo che voi possiate rendervi conto di quanto il problema della sicurezza è un problema culturale e relazionale e non semplicemente repressivo, visto che noi invece tendiamo normalmente a interpretarlo come allora c'è qualcosa che non va, mando la polizia, mando l'esercito, mando i droni, mando monto delle telecamere, monto degli antifurti, per carità, tutte cose estremamente interessanti e utili, ma limitatamente, nel senso che si limitano a curare il sintomo, a prevenire, diciamo forse, a risolvere eventualmente ex post, cosa che di solito al diretto interessato interessa il giusto, ma non sanano la questione, non cercano di spiegare per quale motivo da qualche parte c'è una maggiore densità di crimini, per quale motivo invece in altri luoghi questi sembrano meno incisivi, per quale ragione, tra l'altro, tutto questo è correlato al benessere generale. Perché io vorrei che vi ricordaste, cosa che purtroppo ultimamente sta un po' passando di testa, che l'idea della cultura è generare uno spazio all'interno del quale si possa vivere bene. È chiaro che, come tutte le cose, come vedremo, anche questa definizione apparentemente ovvia non è affatto ovvia, perché bisogna mettersi d'accordo su che cosa significa vivere bene. No? Noi ultimamente abbiamo deciso che vivere bene significa potersene stare rintanati dentro casa comprando cose dalla mattina alla sera. E quindi, come vedete, tutto sommato le cose filerebbero lisce. No? Era l'idea dagli anni 50 in poi, cioè dal secondo dopoguerra ad oggi, noi siamo vissuti nell'idea che questa strategia, che guarda caso era anche funzionale alle esigenze produttive delle industrie, fosse finalmente il modo di poter stare tutti bene. Separati, ogni tanto, volendo vicini, utilizzando degli strumenti sempre più sofisticati che funzionassero da filtro, quindi abbiamo cominciato col telefono, poi piano piano è arrivato internet, dopodiché i primi tempi delle famose bacheche elettroniche e via discorrendo, e poi piano piano, ecco, siamo arrivati ad oggi in cui viviamo di fatto dipendenti o più o meno dipendenti da delle estensioni tecnologiche che funzionano effettivamente da filtro. No? Il problema qual è? Che questo tipo d'approccio, non tiene conto della complessità dello stare insieme. Questo tipo d'approccio privilegia alcuni aspetti che vengono scelti come rilevanti, a scapito di altri che invece vengono considerati non importanti. Il problema è che quelli non importanti di fatto poi invece lo sono. Per cui noi abbiamo di fatto una società che è atomizzata, come leggerete se già ve l'ho detto, ve lo ridico, lo dirò alla noia. Cercate per favore di leggere qualsiasi cosa, edizioni online dei quotidiani, dei settimanali, libri, pamphlet, leggete quello che vi pare, ma leggete. In modo che magari si possa essere un minimo d'accordo su cos'è la contemporaneità, perché, e qui apro una breve parentesi come faccio normalmente, noi stiamo vivendo in un momento un po' particolare, nel senso che non solo non riusciamo più a percepirci come collettività, per quanto vi stavo accennando ora, ma non riusciamo più ad avere neanche delle esperienze condivise che ci permettano di sentirci collettività. Perché l'esperienza della realtà, soprattutto attraverso i canali digitali, è personalizzata. Wow, che figo! Eh? Posso dire a ciascuno che si può comprare le ali di pollo piccanti che gli piacciono tanto in un certo posto. Posso dire a qualcuno del quale ho fatto una dovuta analisi di profilazione dati che il suo candidato preferito parlerà nei pressi. Fighissimo, per carità. Però che cosa succede? Che a ognuno dico qualcosa che non è quella che dico all'altro. Quindi di fatto io non riesco più a sperimentare neanche nella concretezza un qualcosa che condivido. Voi prendete Google Maps, tanto per fare un esempio. la mappa, siete vicino a qualcuno e schiacciate, no? E dite posizione, siamo qui, quindi siamo tutti e due qui. Beh, le due mappe che vedete sono diverse. A parte le strade, poi cambieranno pure quelle, suppongo, a un certo punto, però nel frattempo vi diranno, metteranno in evidenza dei posti e degli hotspots che sono vostri, non di quello accanto. Perché dai vostri profili risulta che a voi interessa di più il barbiere che non il piastrellaro, che vi interessa di più l'idraulico che non un relè da 4 stelle. E quindi il panorama che voi vedete descritto in modo apparentemente oggettivo non è oggettivo, è solo vostro. E quando voi dite a quello andiamo dal piastrellaro, voi dite quale piastrellaro? Sembrano cose banali, ma non sono affatto cose banali, perché lo stesso accade per il feed di Facebook. Tu dici a qualcuno, ah, l'hai visto su Facebook? Dice, no. Dice, ma che sei scemo? No, è semplicemente che a lui non gliel'hanno dato. No, perché te lo puoi personalizzare, per carità, tutta sta cosa della personalizzazione è in qualche misura una figlia della questione della scelta. No? So se siete abbastanza vispi da seguirmi, però abbiamo parlato di scelta a proposito degli status acquisiti e degli status ascritti, no? Abbiamo detto che troppa scelta a un certo punto rompe anche un tantino i coglioni. Ecco. Il problema è che qui stiamo ben oltre il troppa scelta, perché a questo punto tu potresti, in linea teorica, configurare qualsiasi cosa nel modo che ritieni migliore. Ti puoi configurare chi vuoi ascoltare su Facebook, puoi vedere, stabilire delle priorità, puoi decidere se preferisci alcuni canali di Instagram o meno. È un continuo, fighissimo, in sé, a livello astratto. E questa è una delle coppie che vorrei che cominciaste a prendere in considerazione, astratto e concreto. A livello astratto è fighissimo, nella prassi è un casino infernale. Tant'è che alla fine che succede? Si afferma quello che in questi anni consideriamo il famoso neoconformismo, ovvero sia tutti fanno le stesse cose perché è più pratico, è più veloce e ti rompe meno le Quindi, e questo dovrebbe dimostrarvelo cosa? La frequenza inaudita con la quale vi vengono inviati consigli, notifiche, informazioni, classifiche. Hot news a proposito di qualcosa, perché? Perché loro lo sanno benissimo e ritorno al famoso social dilemma di cui credo avervi parlato qualche lezione fa e vi invito a vederlo se non l'avete fatto, però insomma comunque sono cose che dicevo pure prima, quindi diciamo che rompe i coglioni da prima su questo argomento. Però loro lo sanno perfettamente che voi a un certo punto vi rompete l'anima e gli date retta. Quello è il punto. Perché un eccesso di scelta diventa di fatto una paralisi della scelta. Perché la tua reazione all'ennesima sollecitazione è vabbè, fa come cazzo da fare, non gliela faccio più. Posso far perdere tutto il tempo della mia vita a settare questo, settare quello, risettare quello perché è cambiato qualche cosa e quindi mo improvvisamente vogliono essere sicuri che le scelte che ho fatto siano ancora quelle, quindi mi chiamano sul telefono, mi mandano un messaggio sulla posta, verranno pure a bussarmi a casa prima o poi con un drone, non lo so. Però di fatto, se ci fate caso, sono tutte, dalla prima all'ultima, strategie di cattura dell'attenzione. Perché a loro di fatto che voi scegliate non gliene può fregare di meno perché tanto lo sanno già quello che vi faranno vedere. In un modo o nell'altro ve lo faranno vedere, credo che Social Dilemma da questo punto di vista sia piuttosto indicativo. Quello che a loro interessa è che voi siate lì e generiate dati. Il che è quantomeno discutibile, no? E soprattutto non aiuta in nessun modo a ripristinare quei livelli di combinazione e relazione tra persone che fanno la qualità del benessere, quello di cui parlavamo prima della cultura, no? Allora, vivere bene può voler significare semplicemente poter comprare quello che voglio quando voglio nel mio salotto? Io ho qualche difficoltà ad accettarlo. E pare che l'abbiano anche quelli che invece poi di fatto lo praticano, perché, come vi ho già detto, una delle statistiche, una delle curve che sale costantemente nelle nostre società è quella dell'utilizzo degli psicofarmaci. Perché a un certo punto, visto che ti hanno detto che devi campare così, tu stai campando così, quindi ti immagineresti di dover essere contento e felice perché l'idea generale era quella, e invece non lo sei. E quindi è un problema tuo. È meglio che te curi. E prendi gli psicofarmaci. Come vedete, la consecuzione è abbastanza semplice. Il problema dov'è? Che non è un problema tuo. È un problema della cultura. Noi abbiamo messo in campo una cultura che è una cultura che genera patologie. Purtroppo, che ci piaccia o meno, questo è il risultato di questo sbornia di individualismo, di questo accento indiscriminato sul consumo, di tutta una serie di scelte che si sono intrecciate le une alle altre, poi sono state anche evidentemente incoraggiate lungo la strada da coloro che hanno intuito, no? Per esempio appunto i famosi Fang, che sono, non so se ve l'ho già detta questa del Fang, sapete cos'è un Fang? Gesto aiuta? È un artiglio, o una zanna, seconda, no, una zanna, scusate, meglio. Allora, perché parliamo delle zanne? Perché, guarda caso, siccome la lingua si diverte a piace in giro già di suo, se voi fate un acronimo dei quattro maggiori attori di internet, l'acronimo è FANG. Facebook, Amazon, Netflix, Google. Eccoci. Quindi, questi quattro sono quelli che hanno capito che aria tirava da un po'. E guarda caso l'hanno, no? Non tesaurizzata di più. Quindi mi direte, ah, vedi che è un complotto dei quattro. Non è un complotto, è che loro hanno capito prima di altri verso dove stava andando la questione. Ma la questione stava andando in quella direzione da mo'. Ed è quello che vorrei che cominciaste ad afferrare. Al di là di tutto quello che vi siete raccontati, di quello che vanno raccontato, il passato è ben lungi dall'essere morto. Il passato, se lo tratti da morto, diventa una zavorra che non ti lascia andare, perché il passato è qui. Capite? Passato lontano, passato vicino, dipende quanto vogliamo andare lontano, perché come vi dirò in uno di questi momenti, il nostro passato comincia quasi 4 milioni di anni fa. Tanta roba 4 milioni di anni fa. Ma se voglio anche limitarmi semplicemente a prendere in considerazione gli anni nei quali abbiamo cominciato a descrivere il mondo e abbiamo cominciato a descriverlo attraverso le immagini e non attraverso le parole, parliamo comunque di decine di migliaia di anni. E quelli che noi stiamo vivendo oggi sono spesso e volentieri gli ultimi atti di un corso delle cose, di un processo di lungo periodo culturale che comincia con Platone e si perfeziona con Cartesio nel 600. Quindi chi l'ha detto che il passato non serve più? Chi l'ha detto è un perfetto imbecille. Tra l'altro, vi faccio presente che probabilmente non saprete, ma sono cosette che se è interessante sentire almeno una volta. Qualche anno fa un celebre collega, mi ricordo se americano o giapponese o giappoamericano, che si chiama Francis Fukuyama, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito, che non ha a che fare con nessun tipo di vulcano, è uno che ha scritto un libro che si chiamava La fine della storia, che era proprio, come dire, perfetto per descrivere la sicumera con la quale la modernità si stava assestando, secondo lei, sulle sue fondamenta. E questo che diceva, che oramai praticamente era inutile parlare di storia perché tanto eravamo arrivati al top. Vi è da ridere, no? Perché dopodiché è successo di tutto. Ecco, lui a un certo punto ha scritto un altro libro dicendo sì, ho detto un sacco di cazzate, scusatemi, mi ero sbagliato, no? Ecco, lo continuiamo a intervistare. Ora io capisco che è bello che uno riconosca di aver detto un sacco di cazzate, ma che poi vengano a chiederti ancora ulteriori questioni e ulteriori pareri, a me lascia un po' perplesso. Però di fatto è andata così. E quello stava descrivendo quasi perfettamente la prospettiva della modernità. La modernità si è concepita sin dall'inizio come il non plus ultra, come lo stadio dove l'uomo finalmente avrebbe raggiunto il top dei top. E quindi non c'era più bisogno di considerare evoluzioni storiche, cambiamenti fisici. No, era finita. Avevamo raggiunto l'Eden. Arrivederci e grazie. E questa cosa più o meno ha retto fino alla fine degli anni 70. Famo pure gli anni 80, se vogliamo, che erano, come dire, talmente frenetici da rivelare un disagio di fondo che poi è esploso adesso, fondamentalmente. No, però di fatto, fino agli anni 80 più o meno ha tenuto. Contro ogni evidenza, perché, come dicono moltissimi film, serie televisive, eccetera, l'uomo crede quello che vuole credere, non crede quello che vede, perché se dovesse credere quello che vede vivremmo in un altro posto, suppongo. Ecco, invece no, noi crediamo quello che vogliamo e di conseguenza fino agli anni 70, pur venendo da due guerre mondiali di un secolo, che non è una cosetta banale, voglio dire. Una cosa abbastanza impegnativa, milioni di morti, la bomba atomica, ma non voglio andare oltre la Shoah, insomma, possiamo eventualmente dilungarci, però ecco, nonostante quel casino infernale, noi a un certo punto abbiamo detto, ecco, adesso finalmente, oh, tutto a posto, ricostruiamo e via, verso nuove avventure. Solo che appunto da quel momento in poi, quindi dal secondo dopoguerra, abbiamo spinto l'acceleratore su queste pratiche consumistiche, queste pratiche di separazione, queste pratiche di indipendenza soggettiva, di pretesa indipendenza soggettiva, che vedremo non reggono neanche con lo scotch, E pian piano quello che ritenevamo fosse un dato acquisito, quindi un certo tipo di compattezza del tessuto sociale, un certo tipo di solidarietà reciproca, un certo tipo di accoglienza reciproca, sono pian piano sfarinate e scomparse. Tutte quelle lotte per i diritti, tutto quello che si era fatto, voi non ne sapete nulla, ma io ho dato la mia piccola parte ai tempi. Tutte le lotte per poter dire la propria, per poter avere rispetto pur avendo delle posizioni diverse, pur avendo dei gusti sessuali diversi, tutte queste cose che sembravano banali e assodate a un certo punto, ecco, ce le ritroviamo fra i piedi molto peggio di prima. Perché una delle cose che la modernità ci ha, sulle quali la modernità ci ha mentito, è il fatto che il progresso sia lineare e continuo. Non c'è progresso. Ci sono dei processi che a volte sono, come dire, favorevoli al benessere di cui parlavamo prima, e altre volte meno. E oggi come oggi noi siamo in una situazione di grossa crisi, direbbe Coelho, se vi ricordate Corrado Guzzanti. C'è grossa crisi e non sappiamo dove sbattere la testa, fondamentalmente. Perché? Perché tutto quello che reggeva in piedi questo bell'edificio nel quale ci sentivamo tanto a nostro agio non era necessariamente correlato a questo edificio, ma era un fondamento che lo teneva su e che avrebbe avuto bisogno di essere accudito, manutenuto, registrato di tanto in tanto. E invece l'abbiamo lasciato andare, convinti che tanto stesse lì di suo. Ecco, allora spiegatemi una cosa. Io so che può sembrare banale, però vorrei che appunto, vorrei portarvi sul concreto, perché io credo che questa cosa sia estremamente concreta. Allora, se io passo secoli a dire che l'essere umano è autonomo e indipendente, non ha bisogno di nessuno e deve praticamente lottare perennemente contro gli altri per accaparrarsi il meglio, che è più o meno la prospettiva individualista della modernità, no? Prendete la concorrenza in economia, prendete tutta la lettura di Darwin che è stata data, che comunque non era quella, ma ad ogni modo è stata data, no? Quindi anche lì una lotta senza quartiere di tutti contro tutti. Ora mi spiegate uno perché dovrebbe essere solidale con l'altro? Perché io non riesco a capirlo, sono strano. No? Ma se io t'allevo dicendo che devi andare fuori e massacrare gli altri per prenderti quello che vuoi, come faccio poi a dirti sì, mo però che ti sei preso qualcosa, ridammelo che lo do a lui? E tu mi dici, e lui chi se lo... No? Più o meno, l'idea è quella. Ed è esattamente quello che è accaduto. Guarda, è strano. Chi l'avrebbe mai detto? Tanto per dirne uno, l'avrebbe detto un tizio che si chiama Richard Sennett, del quale vi parlerò spesso e volentieri, che nel 73, quindi ben prima delle crisi conclamate, scriveva questo libro che si chiamava Il declino dell'uomo pubblico, nel quale diceva, in modo molto migliore di questo, molto più articolato e molto più interessante, esattamente quello che vi sto dicendo oggi. La solidarietà non è un sentimento naturale che noi siamo predisposti a nutrire nei confronti degli altri. Era anche quella una conquista. L'idea che tu potessi avere dei rapporti con gli altri pur non sapendo chi siano questi per dei motivi più o meno astratti, no? La rivoluzione francese aveva detto liberté, égalité, fraternité. La fraternità se la siamo persa non a caso, guarda un po' come funziona. Però era quella l'idea, no? Io non devo avere una correlazione con l'altro per la quale mi conviene fargli del bene, perché so che mi piace, so che filiamo d'accordo, siamo due esseri umani e dovremmo aiutarci. Oggi le comiche. Però è quello che si presume, no? Si dice così. Lo dicono, ma chi lo fa? Nessuno. O molto pochi. Perché quello che fai è quello che magari non dici così spudoratamente, ma che stai comunque sottintendendo da 300 e rotti anni a questa parte. Che tu sei indipendente. La libertà, come l'abbiamo costruita noi, è una balla colossale. Perché voi non siete né sarete mai indipendenti. Perché per essere indipendenti, tanto per dirne una, non dovreste avere dei bisogni fisiologici. Non dovreste bere, mangiare e respirare. No? Perché se dovete fare queste tre cose, dipendete da qualcosa o qualcuno. E quindi che uno ti dica sei autonomo e indipendente, ti sta dicendo delle stupidaggini. E tu gli dai retta perché t'hanno messo e comunque si rivolge a un lato di te che vorrebbe, perché a noi non piace essere dipendenti. Perché essere dipendenti, ragazzi, è impegnativo. Questo è il punto centrale della faccenda. E colgo l'occasione per parlarvi di un'altra questione di base manualistica che potrebbe tornare comoda. Che cos'è che, come possiamo distinguere e categorizzare i rapporti fra persone. In sociologia noi usiamo due categorie piuttosto banali, se vogliamo, che sono i rapporti primari e i rapporti secondari. Io tendo a preferire per i rapporti primari la definizione relazioni, che è un attimo più, credo, suona già un attimo più interessante e significativo. Ma in che stato sono questi rapporti e queste relazioni oggi? E soprattutto come li definiamo prima che vi dica dello stato? Allora, la relazione primaria è una relazione qualitativa e fine a se stessa, che prevede la non sostituibilità dei componenti. Esempio, il mio miglior amico ed io. Allora, io non frequento il mio miglior amico perché mi conviene, lo frequento perché stiamo bene insieme. Suppongo che sarà un'esperienza che abbiate fatto un po' tutti, o perlomeno mi auguro che sia un'esperienza che abbiate fatto un po' tutti. E se Pio è uno che sembra il mio migliore amico ma non lo è, la cosa non regge. Quindi io ho proprio un rapporto con lui, quello specifico essere umano, o lei, chiaramente. Ci siamo fin qui? Questa è la relazione primaria. Dov'è la relazione primaria? La relazione primaria di norma è quella familiare. Ma non solo, perché quando poi mi rispondete soltanto alla famiglia, vi chiedo: e come le faccio le altre famiglie io? Se non riesco ad avere un rapporto di questa qualità con qualcun altro, cioè o siamo o no in endogamia stretta e quindi vabbè, lasciamo stare, ma comunque devo poterlo fare anche con qualcun altro, tant'è che chiaramente amicizie e relazioni sentimentali sono l'altro campo delle relazioni primarie, o dovrebbero essere l'altro campo delle relazioni primarie. E poi ci sono le relazioni secondarie. Le relazioni secondarie, come dice l'aggettivo, che non è banale, ma non tanto banale, dovrebbero teoricamente essere meno importanti delle relazioni primarie. E oltretutto dovrebbero venire anche dopo le relazioni primarie, temporalmente intendo. Perché? Perché è chiaro che in una situazione tipica, diciamo normale, il bimbo che nasca in un gruppo nasce all'interno di una famiglia con la quale istituisce le prime relazioni primarie. Quindi genitori, fratelli, zii, nonni, a seconda di quanto è ampia questa famiglia, saranno, no, coloro con i quali avrà questo tipo di rapporto subito. Quindi è chiaro che le secondarie arrivano dopo. Perché? Perché le secondarie sono relazioni che vertono sui ruoli. Cominciate a rigirarvi questa parola per le orecchie e per la testa, perché ci impegnerà a lungo il ruolo, però intanto lo buttiamo lì così, perché c'ha una sua evidenza abbastanza. Che vuol dire relazioni che riguardano i ruoli? Che voi in questo momento, tanto per dimostrarvi quanto la sociologia sia day to day, state mettendo in atto un rapporto secondario, sia fra voi che con me. Perché noi siamo qua dentro non perché ci conosciamo e ci troviamo tanto simpatici. Siamo qui dentro perché ricopriamo dei ruoli. Io nella fattispecie ricopro, e anche voi che state là dentro, ogni tanto abbia pazienza, anche voi che siete qui dentro siete studenti. E studente è un ruolo. È un qualcosa che comporta una serie di aspettative, come vedremo, è qualcosa che comporta l'adozione di certi modelli di comportamento, uno dei quali è che siete qui e scrivete, per esempio. Quello è un modello di comportamento che ci si aspetta da uno studente, no? E io sono qui perché sono quello che vi sta dando cose da scrivere, anche se la mia, come dire, opinione e proposito già ve l'ho detta, ma comunque vi sto dando cose da scrivere, quindi sono il docente. Ci siamo? Fin qui? Quindi questo è un rapporto secondario, perché ciò che è in gioco è il vostro essere studente e il mio essere docente, prescindendo da chi io sia e da chi voi siate. Perché se avessi l'altro set di coloro che verranno a lezione, la lezione sarebbe esattamente uguale, no? Perché ci sarebbero degli studenti e un docente. Quindi i rapporti secondari, come vedete, impegnano una parte della sostanza soggettiva altrui e propria e prevedono la sostituibilità dei componenti. Non sono legati a chi interpreta il ruolo, ma sono legati al ruolo che viene interpretato, che può essere interpretato da chiunque. Chi ti fa calcio o si interessa di calcio saprà perfettamente che il terzino è un ruolo e quello che fa il terzino è un'altra cosa. Tant'è che se se ne rompe uno ce ne metto un altro. E se sono uno con tanti milioni da buttare nella pattumiera posso comprarne ancora un terzo. Quindi quello è un perfetto esempio. Oppure andate al bar, chiedete un caffè. Non è che dovete conoscere vita, morte e miracoli del barista. A voi interessa che qualcuno faccia i famosi gesti e vi metta davanti una tazzina col caffè. Stop! Il barista se ne frega, in linea di massima, diciamo, non è interessato, per non accentuare troppo sta cosa, a chi voi siate, purché abbiate 1,90 euro, 1,10 euro per comprarvi il caffè. Fine. Tant'è che questo tipo di ruoli molto semplice, guarda caso, è il primo che viene sostituito dalle macchine. Perché quando vi andate a prendere il caffè al distributore, voi state osservando la funzione senza la persona. È quello che voi volevate, era un caffè. La persona non serve, ci diciamo. E qui già c'è un piccolo problema. Perché credo sia innegabile da parte di chiunque, anche con la sua semplice esperienza quotidiana, che vi invito a riprendere in mano e rimeditare quotidianamente anche lei, che prendere un caffè con uno che te lo fa è una cosa, prendere il caffè alla macchinetta è un'altra. Anche se a livello astratto, perché noi sull'astratto siamo fighissimi, a livello astratto va bene, nella prassi no, è qualcosa di diverso. O potenzialmente qualcosa di diverso. Può pure capitare che c'hai un barista che è talmente antipatico che è meglio la macchinetta, per carità. Però, nella gran parte dei casi, la persona che interpreta e svolge un ruolo aggiunge alla relazione qualcosa. Mentre nel momento in cui questo non accade, tu sei solo con la relazione, con la funzione, no? Il bancomat, cos'è? Il fatto che non mi serve più il cassiere. La pompa di benzina automatica in cui il self-service, cos'è? Il fatto che non ho più bisogno del benzinaio. Sono tutti posti di lavoro che scompaiono, tra l'altro, no? Poi però vi dicono, vabbè, quelli però erano dei posti di lavoro di bassissimo livello, no? Ci servono gli altri. Tu però devi anche dimostrarmi il fatto che il barista, il bancario, il benzinaio siano in grado di diventare dei grandi manager o degli specialisti di programmazione elettronica, perché avrebbero bisogno e diritto di campare pure loro, tutto sommato, ritengo, o no? O non c'è un'ipocrisia di quelle proprio agghiaccianti in queste frasi? Sì, scompaiono i posti di lavoro, ma se ne generano altri. Certo, bisognerebbe che fossero gli stessi che sono scomparsi, però, perché se mi si creano delle nuove opportunità per altre persone e quelli che prima mangiavano non mangiano più, magari qualche tipo di problema potrei pormelo. Tant'è che quello che stiamo osservando oggi è questo, il fattore K. Chi vuole fare delle cose proprio, come dire, esoteriche può andare sul sito e vede che in fondo alla pagina ci sono un paio di articoli che vedremo insieme, magari cominciate a leggerveli. Uno, oddio, mi sa che non l'ho mica pubblicato il fattore K. Vabbè, date un'occhiata, ma eventualmente lo aggiungo. Che cos'è il fattore K? È il modo nel quale sta procedendo la dinamica economica post-Covid, e che lo faceva anche prima, se possiamo dire, se possiamo essere onesti, mo l'ha accentuato, ma non c'è più verso, non c'è più la foglia di fico davanti alle pudenda, come si dice. Che vuol dire? Vuol dire che parte della popolazione sta andando bella su e parte sta andando bella giù. Il problema è che non sono equivalenti. Non è che il 50% sta molto meglio e il 50% sta molto peggio, ma l'1% sta molto meglio e il 99% no. Ecco. Che è uno degli sgradevoli, come dire, effetti di questa impostazione culturale che troviamo tanto figa, tanto da dire che non c'è miglior mondo di questo. Io ho qualche difficoltà su questo, devo dire, comincio ad averla da un po', però insomma, ecco, notare che Jeff Bezos riesce ad aumentare di 100 miliardi il suo patrimonio individuale, soggettivo, mentre c'è sta tanta gente che muore di fame, un po' mi secca. Ecco, non voglio, sarò eufemistico oggi, perché evito di cominciare a dire parolacce, però insomma, ecco, sono quelle cose per le quali uno tendenzialmente dovrebbe chieder conto, secondo me. Noi non lo facciamo, però vabbè. vogliamo fare? Ho pazienza. Allora, capite, quindi relazioni primarie e rapporti secondari sono oggi molto sbilanciati. Sono molto sbilanciati perché la metropoli, come credo di avervi accennato già quando abbiamo cominciato a parlare degli inizi della sociologia e quindi di questi sconvolgimenti sociali che vengono messi in campo a seguito dell'industrializzazione, cosa fa? Aumenta esponenzialmente i rapporti secondari. No. Finché tu vedevi 300 persone in tutta la tua vita, come credo di avervi detto, diciamo che grosso modo eri titolare quasi esclusivamente di relazioni primarie, perché tu di sti 300 che vedevi in tutta la tua vita sapevi qualsiasi cosa. Ognuno di loro era uno particolare, non era uno che faceva una cosa così per farla, no? Il momento in cui tu però esci in città e incontri 3.000 persone sul corso, che sai di queste 3.000 persone? Niente. Sai quello che ti dicono, che ti dice la loro apparenza. Quindi, come vedete, anche il momento in cui l'apparenza comincia a diventare molto importante, ed è un'apparenza che pian piano si scollerà da qualunque forma di sostanza, perché quello abbiamo noi oggi, è la svolta della metropoli e dell'industrializzazione, l'inizio della modernità, perché tu a quel punto per muoverti in città, per orientarti nei confronti di tutti questi sconosciuti dei quali non hai la più pallida idea di chi siano, cosa vogliano, cosa facciano, cosa siano abituati a fare, se siano pericolosi o meno, perché quello è sempre, no? Un punto che dobbiamo considerare, ecco tu non hai altro per orientarti che la loro immagine, sia corporea che vestimentaria. Tu devi basarti sull'apparenza. L'apparenza diventa di fatto una strategia di presentazione al resto del mondo. Non che non lo fosse anche prima, ma prima i canoni erano diversi, erano molto più schietti, erano molto soprattutto più realistici. Ve l'ho detto, se tu millantavi l'appartenenza ad una gilda o ad una corporazione o un grado comunque nell'ambito delle varie istituzioni, te carceravano. Senza nessun problema, se non peggio, se non ti mandavano a fare i lavori forzati nelle colonie, insomma c'era un sacco di alternative divertenti. Poi improvvisamente questa cosa però diventa non più sostenibile. È chiaro che non è che dall'oggi al domani improvvisamente fai come ti pare, però piano piano, no, i meccanismi di controllo su questo aspetto non reggono più, non reggono più perché sono cambiate talmente tanto le circostanze oggettive. È che non c'è più verso di pretendere da ognuno che sia coerente con quello che gli altri sanno di lui, che non si sa. Capite? Questo è il punto. È l'incipit di processi che sono processi che assumeranno poi la loro forma definitiva oggi, o definitiva perlomeno quella che noi riteniamo la loro forma più attuale, ma che nascono allora. Quello è il problema. Nascono allora e da allora non siamo riusciti a metterci una pezza in alcun modo perché li abbiamo lasciati andare per la loro direzione, quindi noi siamo quelli della secondarizzazione dei rapporti. Ovvero sia che abbiamo molti più rapporti secondari che non rapporti, che non relazioni primarie. Ci siamo fin qui? Perché questa cosa apre in un certo senso la via a Facebook, Instagram, TikTok, ping pong e tutto il resto che tanto arriverà prima o poi. Ecco. Perché il fatto che siano due tipologie diverse di rapporto e relazione non ha semplicemente una ricaduta pratica, ma ha una ricaduta qualitativa ed esistenziale. Le relazioni primarie a noi servono. Noi dipendiamo dal riconoscimento altrui. E questo è un altro aspetto dell'essere dipendente sul quale sorvoliamo spesso e volentieri, no? Siamo partiti da qui, oggi sono stranamente brillante e mi ricordo perfino quello che avevo detto qualche minuto fa. Quindi siamo partiti da qui, perché le relazioni primarie noi le stiamo sempre più evitando? Uno, perché come abbiamo visto, in una circostanza, in una situazione esistenziale, in una demografia come quella nella quale ci troviamo oggi, sono molto più frequenti necessariamente le relazioni, i rapporti secondari. Per quanti amici io posso avere, quanti amici veri potrò avere? 10? Già mi sembra di tenermi abbastanza altino, no? Poi mettiamoci i genitori, mettiamoci i parenti, sempre che ci sia andata bene. Vabbè, famo 20 persone, ok. Esco, qui siamo 80. Già, no? Già ho fatto saltare il banco. Esco, ne incontro un altro 300, arrivederci e grazie. In tutta la mia vita io incontro oramai milioni di persone. Quindi è chiaro che i rapporti, le relazioni primarie rispetto ai rapporti secondari sono svantaggiate, ma c'è un qualcosa d'altro. Le relazioni primarie sono dure, sono impegnative, non sono un qualcosa che puoi cancellare con un tasto sulla lista nera, sullo sgancio della comunicazione, eccetera. Non funziona così. Anche se noi ce lo stiamo raccontando e ci stiamo provando tanto. Ma perché non sono così? Perché hanno a che fare con la totalità dell'altro, ragazzi, e con la nostra totalità. Perché noi siamo fatti, quando diceva Aristotele zoon politikon, esseri animali politici, animali sociali, che voleva dire? Semplicemente che ci saremmo messi d'accordo, avremmo fatto dei partiti, avremmo diretto la vita pubblica e collettiva. Fino a un certo punto sì, il problema è altrove, nel senso che noi non solo siamo questo, anche perché dipendiamo dagli altri, perché noi non abbiamo garanzie d'esistenza autonoma. E questo è uno dei grandi problemi dell'oggi. Il fatto che la consistenza soggettiva si sta sfarinando e noi abbiamo esponenzialmente più bisogno di conferme. Chi ce le dà le conferme? Facebook, cazzo, è lì, ce l'hanno costruito apposta. Guarda un po' i casi della vita. Ma quanti amici di Facebook devo fare? Al cambio, quanto fa un amico vero in amici di Facebook? Perché questa è una bella domanda. No? Però guardate, e questa è una dinamica che sarebbe opportuno che cominciaste a mettere a fuoco. Come li chiama Facebook? Conoscenti? No? Li chiama amici. Perché Facebook ti sta dicendo che è quella l'amicizia. Non quell'altra, quella impegnativa per cui c'è uno che ti telefona e tu devi correre, oppure gli devi prestare dei soldi, o aiutarlo a traslocare, o stuccargli le pareti, tutte queste cose qui. No, no, quella di Facebook è facile, un bel like, se ti gira, magari fai anche una battuta, dopodiché quando ha rotto, fine. Non ti interessa, lo togli dalla lista degli amici. Liberi, siamo liberi, fantastico. Siamo liberi e fluttuanti perché non abbiamo più sostanza. Perché nella relazione primaria c'è l'impegno, sì, ma c'è anche il premio. Perché quello che è tuo amico, ed è amico di te e non di qualcun altro, è perché sei tu. Quindi lui ti riconosce e ti valorizza. Il tempo che passa con te è meglio del tempo che passa in altri modi. Non so se vedete quanto l'autostima possa risentire positivamente di questa dinamica. Quello che te telefona per sapere come stai vuol dire che in tutto il casino di cose che deve fare durante la giornata, in tutti i suoi impegni, si è ricordato che esisti e voleva sapere come stavi. Si interessa a te. Pare banale, ma oggi è quasi commovente. Perché questo sono gli amici, i parenti, i compagni, quelli con cui dividete la vita. Non sono semplicemente dei gadget, delle presenze che possono o meno essere lì quando ci va, altrimenti no. Sono un impegno. La famiglia è un impegno. In tutti i sensi del termine, non sto assolutamente parlando dell'uomo, la donna e i bambini perché lasciamo stare. Però la famiglia, ovvero sia la cerchia di coloro con i quali noi stiamo bene. E sentiamo di esistere, è impegnativa. Tant'è che il termine, tanto per fare un po' di sfoggio di competenze barbare e inopportune, viene dall'osco, se non sbaglio, che è uno dei dialetti preromani, che era il termine famulus, poi diventato, che vuol dire servo. Pensa un po'. Quindi è chiaro che avevano capito bene i romani, i greci, quelli che usavano le parole all'inizio, le usavano non a cazzo come lo facciamo noi, le usavano perché volevano dirti delle cose. Ecco, allora, famulus, te, servo, famiglia, servitù, altro che libertà. Allora, guarda un po', visto che ci hanno raccontato che dobbiamo essere liberi, noi la famiglia la mandiamo per strage. La facciamo come questo reality, matrimoni al buio, Tanto sì, ci sposiamo per un mese e poi ci separiamo, è diventata una cosa assolutamente così, famose due risate, vediamo un po' che succede, quattro cazzotti, oppure l'ammazzo perché mi ha rotto le palle, come accade spesso e volentieri, come avrete notato. Ecco, insomma, tutte queste patologie delle relazioni umane non sono prive di riflesso, uno, su chi vi prende parte, ovviamente, due, sul resto della popolazione. Perché questi rapporti sono quelli che costruiscono anche una sensibilità diversa qualitativa verso l'altro, sono quelli che ben dispongono verso l'accoglienza, sono quelli che ti permettono di pensare a certi altri in modo che diventino altri importanti. Oppure, ovviamente, possono fare sì che tu sia la tua famiglia e fuori dalla tua famiglia possono pure morire ammazzati tutti quanti, che è più o meno la versione che abbiamo adottato noi oggi, perché insomma è molto simile a quella del ciò so da solo, però ecco siamo due, però ecco siamo solo noi due e tutto il resto del mondo può anche schiattare. Ecco, quella costruzione è una costruzione che ti devasta da un punto di vista esistenziale, essenziale, direi, perché tu tra le altre dipendenze dipendi dagli altri. E nel momento in cui c'è dipendenza, che questa venga costruita gerarchicamente o meno, come per esempio nella dialettica servo-padrone di Hegel, è molto chiaro. Non c'è nessuno che è libero, non c'è uno che comanda e uno che obbedisce, perché c'è costantemente un processo di scambio. Questa figura del processo di scambio la vedremo molto estensivamente, perché è quello che abbiamo perso. E, come vi ho detto, io ho un autore che adoro, che è Georg Simmel, del quale parleremo spesso e volentieri. Ed è quello che l'ha messa a fuoco meglio. È quello che ne ha parlato tra i primi e ne ha fatto il cardine della sua sociologia e della società che questa sociologia descrive. No? Si chiama Wechselwirkung, non voglio che lo sappiate in tedesco, vuol dire azione reciproca, ma è di fatto il concetto che preannuncia il feedback cibernetico, preannuncia tutto quello con cui noi stiamo cercando di campare oggi. È un concetto rivoluzionario. Perché viene affermato all'alba di un secolo nel quale vince la modernità, e la modernità non è relazionale, non è un culto della dipendenza, ma è anzi l'affermazione della totale infrazione di queste dinamiche. La modernità dice: io so da solo, cioè so io e faccio come pare. Fine. Non dipendo da nessuno. Tant'è, e chiudo per un piccolo break, che quando voi andate a rispondere spesso e volentieri a delle offerte di lavoro internazionali, no? Formulate in lingua inglese, cosa si dice? E vi faccio presente che quelle sono delle descrizioni di ruoli, quindi come vedete i ruoli sono, no? C'è scritto spesso e volentieri no strings attached, vuol dire privo di legami, perché tu per essere uno strumento efficace nelle mani delle multinazionali non devi avere dei rapporti qualitativi, non devi avere relazioni primarie, non devi avere famiglie, figli, amici, amanti, non puoi, perché quelle sarebbero sempre fonte di un tuo ripensare, dire: ma posso lavorare 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno per questi maledetti rompipalle? Se hai delle strings attached, il dubbio ti viene, altrimenti se sei solo, sei perfetto. Sei, guarda caso, esattamente l'individuo che serve loro. Non so se vedeste qualche tempo fa un film che si chiamava The Family Man, che era pure, se non sbaglio, chi c'era? Brad Pitt, il protagonista. Mi ricordo comunque. The Family Man comincia con il protagonista, che mi pare sia Brad Pitt, ma non ci giurerei, che il 26 dicembre, dico il 26 dicembre, si sveglia in un albergo e si prepara perché deve andare a far firmare un contratto a un cliente. Che è perfettamente la definizione di quello che vi ho detto, uno che non ha nessun tipo di legame. Il film poi passa a investigare come sarebbe stata la sua vita se lui avesse mantenuto questi legami, perché è evidente che la sua vita non è che sia così divertente, no? C'ha tanti soldi, c'ha gli orologi, c'ha le macchine, c'ha un sacco di cose, però è vuoto. E tu hai voglia di comprare orologi per riempirti? 5 minuti di break. Allora, il vostro collega in aula mi chiedeva della possibilità di, come dire, un campo tra rapporti primari e rapporti secondari, ovvero sia un'articolazione un po' più raffinata del concetto. gli sono grato la domanda perché sarebbe stato più o meno quello che vi avrei detto adesso, nel senso che se ci pensate, abbiamo parlato di et-et out-out con voi? Ancora no. Ecco, bene. Allora, diciamo che cominciamo a parlare di et-et out-out, che sono due paradigmi con i quali noi affrontiamo il mondo e descriviamo il mondo e che hanno delle conseguenze piuttosto importanti. Allora, out-out si scrive A-U-T perché è latino. No, non fate quelli come di lo so, perché sapeste quante volte ho visto slide e appunti che ho scritto out-out e mi è venuto un senso come di mal di mare? Ecco, quindi non crediate che sia facile fare questo lavoro, perché non lo è. Allora, dicevamo, out-out vuol dire o-o, ed è quello che Edgar Morin, nel famoso Sette Saperi, chiamerà paradigma semplice o esclusivo. Ed effettivamente lo è, perché genera sempre problemi come quelli che ha messo in luce il vostro amico. Cioè, se io dico che i rapporti sono o primari o secondari, me resta in mezzo quasi tutto, fondamentalmente, no? Perché non c'è quasi nessun rapporto che è meramente o assolutamente o puramente primario e puramente secondario. L'altro paradigma, che è quello che cercherò di farvi cominciare a capire, perché è lì il problema, è il paradigma et-et, che è sempre latino e significa e-e. Quindi è quello che ci offre lo strumento del pensiero, ragazzi, questa cosa è interessante. Vuol dire che improvvisamente noi ci rendiamo conto che pensare non è l'attività ingenua e immediata che noi pensavamo, ma pensare ha delle regole, ha delle strozzature, ha delle forzature e delle lacune, così come conoscere. Perché, per esempio, andando a prendere il case in point, come si dice, questo specifico caso, se io pratico l'out-out, non mi porrò il problema di altre forme di rapporto. Non ci sono, sono primarie o secondarie. E questo nella prassi in cosa risulta? Risulta nel fatto che io adatto la realtà alle mie categorie, perché rapporti puri, primari e secondari, ce ne sono pure, ma sono pochissimi. La gran parte dei rapporti con i quali io ho a che fare, come vediamo adesso, sono rapporti che sono una miscellanea di primario e secondario. No? Per cui se io penso out-out faccio un tipo di operazione di comprensione, se io penso et-et ne faccio un altro, perché mi sto dicendo che una cosa può essere contemporaneamente, e vorrei che sottolineaste l'avverbio e lo scriveste sui muri, in bagno, a casa, ve lo ripeteste, insomma qualcosa che sarebbe importante che afferraste, sono contemporaneamente primari e secondari. Questa cosa, come vedete, permette di cominciare a riconsiderare quasi tutte le coppie che noi abbiamo prodotto nella nostra storia del pensiero da un altro punto di vista. Perché se ci fate caso, noi conosciamo per dicotomie, ovvero sia per opposti. Allora c'è primario o secondario, c'è noi loro, c'è bene e male, c'è bianco nero, c'è anima e corpo, c'è ragione ed emozioni, ce ne sono uno tonfo, perché noi ragioniamo così. Il nostro modo di guardare il mondo è intimamente ed essenzialmente configurato sulla disgiunzione, quindi la separazione in due cose che non hanno rapporti l'una con l'altra. Che andrebbe anche bene se questo avesse un qualche riscontro nella realtà che ci circonda. Il problema è che non ne ha, perché vi sfido a trovare. Se volete farlo come compito in classe per domani, famo una cosa, una botta del liceo, mi portate qualche esempio che perfettamente illustri una dicotomia. Bene e male. O anima, corpo, ragione, emozioni, queste cose, dove si presume che una cosa sia o razionale o emozionale. Fine. Senza nessun tipo di contatto tra queste due realtà. Di solito non ce ne sono. No? Perché, come dicevo ieri a lezione ad altri vostri colleghi, probabilmente pure San Francesco l'avrà acciaccata una zanzara che gli rompeva le palle a un certo punto. Avrà detto una parolaccia. sarà stato di cattivo umore, no? E come dicono tutti quanti i nuovi esegeti dei totalitarismi del Novecento, beh, anche Mussolini avrà fatto qualcosa di buono, grazie, no? È una questione statistica, suppongo, che a un certo punto qualcosa di buono l'abbia pure fatto. Ma detto questo, e se voglio accettare queste forzature, poi tutto il resto del mondo, voi siete buoni o cattivi? Non credo. Questo però implica, e già ve l'ho detto, ve lo ripeto, poi passiamo oltre, implica uno straccio di consapevolezza di se stessi. Il famoso conosci te stesso, del quale credo di avervi detto. Ecco. Conosci te stesso è una storia brutta, in larga misura, è una storia scomoda che nessuno vuole fare, perché noi preferiamo credere quello che ci pare, come dicevo prima, no? Matrix, da questo punto di vista, è un testo perfetto per capire un po' come. Ma anche, non so, prendete, come si chiama? Blowing in the Wind di Bob Dylan. Abbiamo mai orecchiata questa cosa? Ecco, che cosa dice? Quante altre volte dovrai vedere la gente piangere in ginocchio per poterti girare? Che noi non ci giriamo, ragazzi. Noi semplicemente facciamo finta che le cose non stiano accadendo, siano altre. Facciamo come se. E questo non a caso è un paragrafo del manuale, del mio capitolo del manuale, che vi invito a ponderare con una certa attenzione. Oggi vi evito la pippa sulla morte perché mi sento di buon umore, ma tanto poi arriva. Quindi facciamo finta di niente, nel frattempo andiamo avanti. Allora, quindi, come c'ero arrivato a tutta sta cosa? Qualcuno mi aiuta? Ok. No, è teta, aut, aut, ah sì, i rapporti primari e secondari. Allora, vediamo un attimo nella prassi. Tanto perché appunto non facciamo teoria, ma facciamo anche teoria e pratica interessante, eh? Un'altra coppia molto interessante. Perché a sentire i discorsi correnti, ah, c'è la teoria da una parte e la pratica dall'altra, io vorrei che qualcuno mi spiegasse come fai a fare qualcosa senza averci prima pensato. Trump lo vedo, ma tutti gli altri, no? Potrebbe essere carino che insomma mi dessero conto di questa cosa, per cui no, io, no, io faccio, mica penso. Te verrebbero delle chiose su questa cosa, però vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, quindi, concretezza, rapporto primario, relazione primaria, scusate perché è un meccanismo questo veramente da 50 anni levarlo è di una difficoltà incredibile. Allora, relazione primaria, abbiamo detto, fine a se stessa e senza nessun tipo di ritorno, no? Ok. Allora, a voi pare che il vostro rapporto con i vostri genitori sia privo di ritorni? A meno che non siate iellatissimi, direi che è raro che accada questa cosa, no? Oppure il mio amico del cuore ha un'autorimessa. Allora, che faccio quando mi si rompe la macchina? Non vado da lui perché è il mio amico del cuore e non voglio che si contaminino le sfere? No, però è chiaro che le relazioni primarie hanno dei riflessi secondari, perché quelli che le interpretano sono anche portatori di ruolo. Contemporaneamente, do you remember? Tu puoi essere amico e assicuratore allo stesso tempo. Quindi, da una parte. Dall'altra, è vero, vado al bar, no? E mi faccio fare un caffè. Allora, a meno che io non sia di passaggio per Bruxelles, come mi è capitato, e a quel punto pio quel caffè lì, arrivederci e grazie, non è un problema. Ma se vado sotto casa? Ma io necessariamente alla fine, con la frequentazione, comincerò a conoscere i baristi, comincerò a scambiare qualche battuta con i baristi, magari andiamo a giocare a calcetto insieme, magari ci mettiamo insieme se siamo È ovvio, no? Quindi questo diventa un rapporto secondario o diventa una relazione primaria? Allora io proporrei, in linea di massima, nella logica dell'ettet, una distinzione un po' più sfumata che è quella di relazioni che partono come primarie e di rapporti che partono come secondari. Perché poi l'evoluzione, no? È un po' difficile da segnare. E tra l'altro, detto purtroppo anche con un pizzico di non delusione, ma di tristezza. Le relazioni amicali che partono come secondarie normalmente non sopravvivono alla fine della relazione secondaria, del rapporto secondario. Cioè, non so se voi forse siete un po' troppo giovani e non avete avuto modo di provarla questa cosa, ma se tu stai in un ufficio, hai lavori da qualche parte e diventi amico di quelli con cui lavori, per cui chiaramente questa cosa diventa, no, secondario primario piuttosto. Nel momento in cui tu non dovessi più lavorare lì, di norma l'amicizia finisce. Perché in qualche modo quello che formava, quello che dava la base, quello che spesso forniva anche il materiale di scambi, di opinioni, ciò che era in comune, non c'è più. E quindi se anche da quello si era generato una forma di relazione primaria di un qualche spessore, è raro che questo sopravviva. Può capitare, per carità, perché qui siamo nel clima del cigno nero. Qualcuno sa cos'è il cigno nero? Dice, questo va, non perde un colpo e rompe i coglioni. Sì, in effetti, lo so. Allora, il cigno nero cos'è? È una formula, diciamo, un racconto, un paradosso. Mi sembra sia stato elaborato da Popper, se non sbaglio, Karl Popper, che mette in crisi uno dei tanti meccanismi balordi con i quali noi conosciamo il mondo, quindi ci torna piuttosto comodo. Che vuol dire? Vuol dire che tu ad oggi hai visto solo cigni bianchi, no? Hai visto 1.000 cigni bianchi. Da questo tu arguisci che tutti i cigni sono bianchi. Ed è sbagliato, perché non funziona così, non c'è nessun motivo per il quale il 1.001esimo cigno debba ancora essere bianco. Potrebbe essere nero. Quindi vedete che ci sono nei processi cognitivi delle forme di inganno. Cioè il fatto che una cosa accada, continui ad accadere, non dà alcuna garanzia sul fatto che continuerà ad accadere così. Credo che il Covid ce l'abbia dimostrato in modi no lampanti, de più, però è una cosa che al di là dell'emergenza Covid va presa in considerazione, perché funziona così, può benissimo accadere che sebbene tu immagini, abbia progettato, abbia previsto, ti sia basato su esperienze di decenni, ecco, qualcosa che tu ritenevi che dovesse accadere per questo tipo di processo, poi cambia. Cioè, ma come, è sempre stato così? Ho capito, da oggi in poi no. Sempre è una parola che non esiste, ragazzi, né sempre né mai. Non sono avverbi con i quali si può descrivere il mondo, perché il mondo, ringraziando Dio, è molto più divertente, ricco e vario delle nostre previsioni. Perché se il mondo fosse costantemente a misura delle nostre previsioni, ci ammazzeremmo tutti. Questo è il punto centrale della cosa, no? Non potremmo vivere perché la noia ci ammazzerebbe se tutto capitasse come previsto. Voi vi figurate che razza di rottura di palle. Ecco, figuriamoci, no? Eppure noi, che siamo una cultura di poco furba, oggi mi sento particolarmente diplomatico, una cultura poco furba, continuiamo a fare i salti mortali perché invece si possa progettare tutto e prevederlo nel benché minimo dettaglio, no? Tu prendi un cribbio di app per i viaggi e sei in grado di costruirti le prossime vacanze del 2021 come se le avessi già fatte praticamente. Lì ti chiedi perché partire, a quel punto tanto già so tutto, no? Sai dove vai, sai quanto ci stai, dove dormi, il colore delle lenzuola della stanza del letto, quando prenderai il pullman. No, tutte queste cose già le sai. A quel punto dico ringraziamo Dio che il mondo se ne frega di quello che tu presumi e normalmente queste cose saltano. Perché? Perché magari c'è un ritardo, perché piove, non te l'aveva detto nessuno che poteva darsi che non partissero gli aerei quando piove, non eri informato, oppure ti senti male, oppure c'è una pandemia. Voglio dire, il mondo è bello perché è vario, no? E poi che razza di rottura di palle saperlo da prima. Uno parte e va a vedere che succede. Perlomeno io ho sempre fatto così e continuo a farlo imperterrito anche adesso. Cioè uno parte, anche perché, no? Ok, hai visto che c'è questo bellissimo luogo dove pensi di poter stare 3 giorni. Già questo, no? Questo riuscire a dire 3 giorni e mi finisco il luogo. Fortunati, perché ci sono posti che io sono 45 anni che ci vado e continuerei a tornarci, quindi figuriamoci. Però, a parte quello, ma poi arrivi lì e stai veramente bene. E dici, ma sai che ci resterei ancora? Non puoi perché già ti sei comprato tutti i biglietti del cazzo fino a quando non finisce la vacanza. Non so se è questo il modo con cui noi costringiamo la realtà, ma mica solo la realtà esterna, pure la nostra. E quello è bello. No? Noi abbiamo deciso a priori, perché abbiamo visto le fotografie, perché ce l'ha detto un amico, perché abbiamo visitato i forum, perché tutti questi strumenti sono meravigliosi, ma guarda caso, se ci fate caso, sono tutti strumenti che con l'esperienza reale non hanno granché a che fare. Anche quelli che proclamano di essere proprio costruiti su quello, no? TripAdvisor, tutta questa smania della valutazione, anche lì a livello teorico non fa una piega. È vero, è bello sapere che qualcuno dice, oh, guarda, sto posto è fantastico, sono stato. Il problema è, mi fido io di quello che mi dice, guarda, sto posto è fantastico? Dov'è la garanzia? Perché io so perfettamente che oggi come oggi fare una recensione gratis, una recensione positiva su TripAdvisor costa 30 centesimi. C'è gente che campa così. E io mi fido? Sì. E non solo perché sono stupido, perché quella secondo me è parte integrante della risposta, però mi fido perché questo coso intercetta una serie di impostazioni relazionali, anche grazie alla faccenda degli amici di cui parlavamo prima, per cui la modalità del rapporto sulla piattaforma è un altro esempio di rapporto che non sa definire. Perché non è primario, ma non è manco necessariamente secondario. È qualcos'altro. È qualcosa che piano piano si vuole costruire in modo tale che diventi sempre più primario. Perché più è primario, e più tu ti fidi, e più tu ti fidi, io ti posso dire che cosa devi fare. E vi faccio presente, ragazzi, e questa è normalmente una notizia che sconvolge. Noi viviamo fidandoci. Tutti i giorni. Da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire la sera, noi non facciamo altro che affidarci. Perché le nostre competenze di vita oggi sono infinitamente inferiori a quelle dei nostri predecessori sfortunati che non avevano tutta la nostra tecnologia, però si sapevano riparare a casa, si sapevano cucinare le cose, sapevano procacciarsi il cibo, tante cose banali, perché dicevo, vabbè, certo, però esco e vado a comprarmi quello che mi pare. Ok, so se avete visto un film che si chiama Alive, anzi, hashtag Alive, su Netflix, l'ennesimo zombie movie. No? Ecco, lo zombie movie ti mette davanti alla triste realtà che tutte queste tue certezze per le quali non serve che tu sappia fare cose, lasciano il tempo che trovano. Non voglio fare il survivalista, però insomma, l'idea tendenziale per certi versi è buona. Ovvero sia, tu stai fidandoti di nuovo del fatto che tutto continuerà a essere così. Quindi quando vorrai il sushi, chiamerai... chi chiami quando vuoi il sushi? Deliveroo, eh? E ti porteranno il sushi. No? Ecco. Non so se questa cosa vi è diventata più chiara con la pandemia, ma non è detto, ragazzi. Non c'è nessuna garanzia che sia così e continui ad essere così. Tant'è che il protagonista di Alive, che ha una massa di zombie furibondi, tanto per cambiare, che lo circondano, cosa pensa di fare? Giustamente, vabbè, io continuo a fare i videogames. Solo che non funzionano più i server, perché non c'è nessuno che, no? Non è che le cose stanno lì per sbaglio, c'è bisogno di qualcuno che li curi, eccetera. Se sono diventati zombie, i tuoi server se ne vanno a farsi fottere. Ed è esattamente questo il punto. Allora, la pandemia, da questo punto di vista, secondo me, è molto istruttiva perché ci dimostra quanto noi ci affidiamo al quotidiano, quanto noi viviamo su una serie di, come dire, di certezze posticce, o come facciamo se queste siano effettivamente certezze, mettiamola così. Però è questo il punto, non c'è nulla che ci garantisca che domani tutti i servizi che abbiamo a disposizione oggi continueranno a funzionare, che noi avremo i soldi per poterne usufruire, perché quello è molto più vicino come problema, ma di solito anche lì glissiamo, e eccetera, eccetera, eccetera. Ora, voi siete piccoli, ma non so se vi ricordate che qualche anno fa ci fu un blackout di qualche giorno. Perché ci fu un blackout di qualche giorno? Perché cadde un albero nelle foreste svizzere. Tu dici, no? Che cazzo vuoi che mi cambia in me l'albero? Ma se l'albero casca sui cavi, la corrente te cambia. Quindi, come vedete, questo è classico esempio della teoria del caos, no? Cade un albero nei boschi svizzeri e qui non si muoveva più niente. Ma quello che era interessante, e quello che è stata l'esperienza diretta, perché io c'ero ovviamente, quindi me lo ricordo bene, è lo spaesamento. Non funzionava niente. Era tutto fermo. Tutto quello che costituiva il tuo quotidiano, la luce accesa, l'acqua calda, il gas, no, il gas c'era, la televisione, la radio a batteria. Quindi stavamo tutti vicino alla radio come se stessimo rifacendo Radio Londra degli anni 40. E non dicevano nulla perché nessuno ha capito che era successo. Capite? Quindi sono quelle cose che dovrebbero spingerti a farti due conti. E a renderti conto del fatto che sì, è vero, tu puoi comprare tutti i servizi che vuoi. Però questo è un po' lo stesso problema dei rapporti primari e secondari. Comprare un servizio non vuol dire essere in grado di fare qualcosa. E essere in grado di fare qualcosa, come dice il famoso Sennett di cui ho parlato poco fa, invece è un ingrediente centrale del tuo star bene con te stesso o della tua autostima. Vi siete chiesti perché c'è questo enorme successo degli chef, che fino a qualche tempo fa stavano dentro le cucine con cappello strano in testa e non rompevano i coglioni a nessuno. Mo' sono diventati i nuovi guru. Ora, per carità, ognuno fa come gli pare. Ma perché? Perché il cibo e la preparazione del cibo sono delle attività, per un verso, quotidiane e familiari, per un altro, incredibilmente simboliche. E di fatto che cosa accade? Che l'unica oramai cosa che uno riesce a fare con le mani è cucinare. O comprarsi i mobili da IKEA, che è uno dei motivi per i quali IKEA ha tutto questo successo. So che vi è da ridere, però ragazzi, è così. Perché quando tu compri il pensile di IKEA e lo monti e lo installi, lo guardi e dici, cazzo, però, hai visto? Riesco a fare delle cose, no? Che, come dire, se me lo fossi pure tagliato sarebbe stato meglio, però poi non esageriamo. Ad ogni modo, IKEA, gran parte del successo di IKEA sta esattamente lì, nel fatto che ti spinge a ridiventare in parte protagonista del tuo ambiente. Ti spinge a riprendere vagamente in mano le redini della tua vita, cosa che noi non siamo assolutamente più in grado di fare. Perché, come dicono un sacco di film, di quelli che vogliono essere comici, ma poi dovrebbero farti pensare, se uno del XIV secolo venisse qui, si stupirebbe tanto, ma probabilmente s'orienterebbe. Ma se noi andassimo nel XIV secolo, saremmo rovinati. Perché cos'è che voi sapreste riprodurre del vostro modo di vita attuale? Niente. Tirereste fuori la tasca il cellulare, che tutti guarderebbero come a dire, beh, e voi pure guardereste e direte, beh, che ci faccio con questo adesso? Niente, perché è un pezzo di plastica e metalli rari. Non funziona più, perché il cellulare, come tutto il resto, è qualcosa che ci rende dipendenti. Questa è la faccia dell'indipendenza di cui parlavamo prima, no? No, non solo mangiare, bere, respirare, eccetera, ma dipendenza da cellulare, quante ne volete, non si riesce più a starne senza, perché? Perché, per esempio, c'è quel problema del riconoscimento di cui parlavamo prima, per cui io non c'ho nessuno che manifesti un qualche interesse nei miei confronti perché non ho amici, perché avere amici è una seccatura, poi dopo non posso fare quello che mi pare. La domanda è: ma che cazzo devi fare? Tanto per dirne una, cioè, che c'hai da fare di così urgente per cui non puoi parlare con uno una sera, non puoi andare a bere una birra o qualcos'altro? No, perché questa è un'altra delle retoriche che girano, no? Hai più tempo per far che? Per far che? Che devi fare? Proviamo a rispondere a queste domande una volta. Chiedetevelo. Perché devo risparmiare tempo per cui devo avere il telecomando con l'attivazione vocale? Porco d'un mondo lurido che manco il gesto questo posso fare. Per far che? Per vedermi un'altra puntata della serie? Non posso vedermela domani sera, per esempio, o rimandare e fare un'altra cosa, uscire e farmi una partita a biliardo, come ai vecchi tempi, queste cose che parlavi con la gente, bevevi, fumavi, ti divertivi. Che ne so, magari succede ancora oggi, però pare meno. Tutte le vecchie sale a biliardo hanno chiuso, quindi immagino che non ci sia proprio sto grosso trionfo della cosa. Probabilmente ci sarà un'app di biliardo virtuale che te metti lì col telefono e te la giochi, però non è esattamente la stessa cosa. Per cui, che dobbiamo fare in questo tempo che risparmiamo grazie a tutte queste cose fichissime che non servono a niente? Solo vi dirò di più. Quando è che abbiamo cominciato a diventare una delle nazioni più obese del pianeta? Perché abbiamo anche questo. Abbiamo un sacco di record, tutti sbagliati, però ce l'abbiamo. D'altronde, visto che purché se ne parli, no? O buono o cattivo, purché se ne parli, dal nostro punto di vista, c'è cioè, come un guanto. E uno dei momenti in cui abbiamo cominciato a diventare i più obesi è stato quando abbiamo inventato il telecomando. Perché prima, perlomeno, dal cazzo di divano ti alzavi. Vanno a cambiare il telecomando, il canale. Dopodiché, no? E sapete che simbolicamente ricorda il telecomando? Lo scettro. Di più adesso, perché col comando vocale diventa proprio il djinn che obbedisce ai tuoi comandi. E questa componente della quale parleremo alla nausea è terribilmente concreta nella vita. Non è qualcosa che si aggiunge perché ci piace che si aggiunga, ma è esattamente ciò su cui la gran parte di queste strategie verte. Capite? Perché brandire un telecomando vuol dire esercitare il potere, anche se solo sulla televisione. Ma non è quello il punto. Il punto è essere in grado di influenzare le cose a distanza, essere in grado di proclamare il proprio interesse e ottenerlo. Tant'è che nelle case, se lo saprete, immagino, gran parte delle risse e delle liti domestiche verte su chi ha il telecomando. Perché avere il telecomando vuol dire avere il potere, esattamente come lo scettro. E questa dimensione della vita quotidiana, lavorativa, culturale, noi l'abbiamo abbandonata da un sacco di tempo. Il che però, come credo di avervi già detto, non implica che non ci sia. Implica solamente che funziona al di sotto della nostra consapevolezza, per cui noi veniamo regolarmente abbindolati, portati in giro, spinti a fare cose facendo leva su questi aspetti. Non altro. Piccolo esempio conclusivo, poi magari ci torniamo. Perché fumiamo? Fa male. Lo sapete che fa male? Ve l'hanno detto, vi hanno fatto vedere fotografie dei polmoni macerati, no? Ecco. Allora, questo ci dimostra una cosa, prima di andare avanti sul fumo. Ci dimostra che la spiegazione razionale lascia totalmente il tempo che trova. Perché se invece noi fossimo esseri razionali come ci raccontano, nel momento in cui mi dici, oh, guarda che fumare ti abbassa la prospettiva di vita di 5 anni, io ti direi grazie, smetto. Dov'è il problema? Vi sembra che smettano? O smettiate? O smettiamo? Quindi ci deve essere sotto qualcosa, o siamo deficienti. Oppure c'è qualcos'altro. Allora, per il fumo, per esempio, c'è un versante simbolico mitico enorme. Chi è che emette fumo dalle fauci? Mi date tante soddisfazioni, devo dire. Non vi viene in mente un essere leggendario che fumi? Niente, ma. I draghi, oh santa Madonna, i draghi, guarda caso, sono tra le creature più potenti del pianeta. Se ci fossero, direte voi, vabbè, facciamo conto, ma non è un problema. Allora il drago emette fumo dalla bocca. Come fai a originare questo fumo? T'accendi una sigaretta. Gesto, ma. Scusami? Ah, ecco. Eventualmente avvisatemi, però mi sembra che stia andando benino, però sbaglio.
Sì, no, ci siamo solo fermati a Drago.
Ah, vi siete fermati a Drago? Vabbè, non vi siete persi granché, perfetto. Allora, dicevamo, il drago è un essere potente. Come faccio io a sembrare un drago? Accendendomi una sigaretta, così vi ho detto quello che avevate perso. Come me l'accendo una sigaretta? Avendo in tasca un aggeggio di plastica che fa il fuoco. Ora, fare il fuoco, nella memoria della nostra specie, è uno dei momenti in assoluto più importanti. Controllare il fuoco. Tant'è che Prometeo, poveraccio, per averci portato il fuoco, sta ancora lì che si fa mangiare il fegato dalle aquile e dagli avvoltoi. Quindi, vuol dire, è stata un'infrazione non da poco, perché col fuoco, possiamo dire, nasce in larga parte sia l'alimentazione come la conosciamo noi, che la tecnologia. E noi siamo gente che ha una memoria lunghissima. Non crediate che avere in mano il fuoco sia privo di fascino, perché non è vero. Quindi tu, quando ti accendi una sigaretta, ti stai accendendo una sigaretta, niente di più banale, ma da un punto di vista simbolico-mitico, tu stai dominando il fuoco e grazie a questo ti stai equiparando a un drago. E vi garantisco che quello è soddisfacente. Quando fai quelle belle boccate e sbuffi questi sbuffi di fumo, no? Quanto è soddisfacente? Come lo descrivi? Perché dovrebbe essere soddisfacente un pennello di fumo che parte dalla tua bocca? È soddisfacente anche perché occupa spazio. Disegna l'invisibile. Quante volte fumate e vedete lame di luce che passano, polvere, altre cose? Ci sono una miriade di dimensioni apparentemente banali che non sono affatto banali. Perché, per esempio, fumare ti permette di affermare la tua presenza. Se tu sei uno di quelli che non ha amici e c'ha soltanto i contatti su Facebook, tu hai bisogno di affermare la tua presenza. Come fai nella nostra cultura? Fumi e te compri macchine enormi, che non sai guidare in linea di massima, tra l'altro. Non so se è chiara la questione. È ovvio che non lo fai solo per questo, perché vi ricordo sempre che qui pratichiamo let et, quindi può darsi benissimo che tu ti sia comprato una macchina enorme perché hai una famiglia grande o c'hai qualche altra ragione. Quello che un po' mi sfugge è che tu ti sei comprato la macchina enorme e ti sei anche comprato lo spray similfango per far finta di essere andato fuori con la macchina enorme a fare quello figo. Lì qualche difficoltà, no? Mi viene. Però saprete che lo spray finto fango è uno degli accessori che viene venduto di più. Un po' come le operazioni per gli addominali a tartaruga, quelle cose lì. Ecco. Quindi, per carità. Può darsi che tu ti compri una macchina a nome per ottime ragioni tue, va benissimo, però nella gran parte dei casi diciamo che una componente del fascino della macchina enorme e del fumo della sigaretta è quella simbolico-mitica, che ti spiega un po' meglio perché ti piace fumare, perché fumare in sé è un po' complicato. Voglio dire, esiste un libro che si chiamava I persuasori occulti, e chiudiamo perché come al solito sta andando fuori fuoco, degli anni 50, che vi consiglio caldamente di leggere perché è una perfetta introduzione all'oggi, nel quale l'autore, che al momento mi sfugge, dice che stavano facendo degli esperimenti sulle Marlboro. E hanno inviato una serie di fumatori di Marlboro avvelenati e hanno messo davanti 6 sigarette bianche. O ce ne fosse stato uno che aveva riconosciuto la Marlboro. Perché la Marlboro non è l'esperienza del fumo, la Marlboro è il racconto dell'esperienza del fumo. E il racconto di Marlboro chi è? È il maschio bianco, dominante, avventuroso, solitario che pagaia sotto la cascata. Quindi tu ti fumi la Marlboro e ti senti lui. Poi dentro la Marlboro ci possono pure mettere trucciolato di legno, che è uguale, perché il sapore del tabacco trattato industrialmente per fare le sigarette è praticamente identico. Quindi non è che te la fumi perché mi dà questa ricchezza di bouquet per il quale distingo la nocciola, i frutti rossi, il cuoio e tutte queste belle cose. No, te la fumi perché t'hanno convinto e fanno in modo che tu ti senta il testimonial della Marlboro, il che spiega anche tutti gli altri testimonial. Mo non vi starò a tediare con ulteriori esempi, ma lo rifaremo. Ci siamo? Ok, allora ragazzi, ci vediamo domani pomeriggio alle 2:30 su questi schermi. Grazie, anche con voi.